Buongiorno a tutti, questa è la redazione di Breaking Italy che vi parla. Oggi è il 22 febbraio 2024 e anche oggi parteciperete alla rassegna stampa della redazione in preparazione della puntata di Breaking Italy. Io sono Chiara Laisan.
Io sono Andrea Cicalò.
E io sono Eleonora Camba.
Il podcast è Grandi Linee, un nome, una garanzia, come vi racconta già questo, le notizie non sono ancora state approfondite, quindi ve le racconteremo appunto a Grandi Linee e tra una mezz'oretta avrete un'idea di che cosa sta succedendo in Italia e nel mondo. Partiamo! Partiamo dall'Italia.
Ne abbiamo parlato anche ieri, però torniamo di nuovo a parlare delle elezioni in Sardegna che ci saranno il 25 febbraio. E perché ne parliamo? Perché ovviamente la campagna elettorale è agli sgoccioli e quindi i candidati sono accompagnati e sostenuti dai partiti, insomma, nazionali. E a Cagliari, appunto, nelle scorse ore c'è stata appunto la fiera, il sostegno appunto al candidato di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia di Paolo Truzzu.
Egolo.
Eccoci. E ovviamente, al netto delle solite frasi e discorsi da campagna elettorale che sono sempre gli stessi, insomma, c'è sempre Salvini di mezzo che ogni tanto ci lancia sempre qualche suggerimento.
Perla. Esattamente. Qualche perla.
Esattamente, perché parlando appunto alla folla, alla fiera, ha dichiarato come il velo islamico e la donna coperta devono stare lontani dalla Sardegna.
Via le donne sarde dalla Sardegna.
Chi glielo dice?
Esatto, come spiegare a Salvini che, insomma,
l'abito sardo femminile
comprende praticamente un bel pezzo di velo.
Che bello, grazie Salvini per importare la tua
cultura.
Esatto.
Più che altro nessuno dal palco, né Truzzu, né anche Solinas, perché si è presentato anche lui sul palco, ha voluto dire a Matteo che forse...
Figurati.
Ma perché è un momento imbarazzante, di quelli proprio d'elefante nella stanza, tutti lo sanno, nessuno lo vuole dire, amico, stai pigliando un granchio.
Però a proposito di momenti imbarazzanti, dobbiamo parlare anche dall'altra parte, perché Elly Schlein era anche lei a Cagliari per appunto sostenere la candidatura di Alessandra Todde.
Egola.
E c'è stato un siparietto molto curioso, diciamo così, con una signora a un mercato rionale di Cagliari, appunto, dove praticamente la scena è questa: la signora vede Schlein, si incontrano, le stringe la mano e poi a un certo punto le urla in faccia di vergognarsi, dice proprio vergogna, urlandogliela in faccia e appunto dando la sua esperienza di lavoratrice, che lei era 25 anni, che prendeva uno stipendio molto basso, dice 500 euro, e Schlein, che in quel momento probabilmente presa alla sprovvista, insomma, del commento, dice è una vergogna, però tutto l'insieme, io vi consiglio di andare a vedere il video,
è un video incredibile, ma anche perché praticamente questa signora la attrae con l'inganno, perché all'inizio ha anche un'espressione docile, le dice tipo ma sta sorridendo un sacco, ha per caso una paralisi, già lì le dice vabbè, ok, continua a sorridere,
ed è lì che attacca.
Come si avvicina, le cambia la faccia, ma diventa, non lo so, veramente cattivista, inizia, si deve vergognare, così
è molto divertente, ragazzi, sì, ribadiamo, assolutamente consigliata la visione.
Però insomma, questo è al netto di tutti i discorsi, insomma, meno male che la campagna elettorale sta finendo, perché siamo arrivati ad
come
un punto...
meno male, cioè sono perle proprio quotidiane.
Io non ce la faccio più.
Passiamo agli esteri e parliamo di Biden e dei prestiti studenteschi, perché da quando è stato eletto il presidente statunitense parla della sua volontà di cancellare una consistente parte del debito dei prestiti studenteschi, che per gli ex studenti negli Stati Uniti è un problema, perché uno si ritrova appunto laureato però con già di base, solo per aver studiato e per aver fatto tutto ciò che devi fare per inserirti nella società, già di base ti ritrovi con un debito incredibile. E quindi, insomma, essendo un problema piuttosto sentito, Biden ne ha fatto parte della sua campagna elettorale prima e poi parte del suo programma politico dopo. Però questo appunto per darvi un po' il contesto, in precedenza, esattamente lo scorso giugno, la Corte Suprema non aveva approvato il suo piano di eliminare più di 400 miliardi di dollari. Quindi, che cosa è successo? Biden ha deciso di reagire a questo rifiuto facendo poco a poco, quindi un frammento prima, un frammento dopo, sta cercando di cancellare questi debiti piano piano. E sta qui la notizia, infatti è notizia di ieri che abbia cancellato 1,2 miliardi, portando l'importo totale di debiti cancellati in questi anni di presidenza a 138 miliardi, che è un numero lontano dal goal iniziale di cui vi ho parlato prima di 400, però è comunque qualcosa di diverso rispetto appunto all'approccio che hanno avuto i presidenti prima. Comunque, per dirvi un po' di specificità di questa cancellazione, sappiamo che coinvolgerà 150.000 ex studenti, in particolare quelli che hanno partecipato a uno specifico programma di rimborso su base reddituale, quindi in base a quanto guadagni mi immagino che la fascia più bassa possa accedere a questo condono, non saprei, questa cancellazione. Peraltro, un piccolo beat sempre su Biden: ieri era a San Francisco per un evento elettorale e ha fatto delle dichiarazioni, diciamo, di quelle che l'amministrazione poi ha detto no, ha sbagliato, perché ha detto tipo: dobbiamo occuparci di un pazzo figlio di puttana come Putin e preoccuparci anche della guerra nucleare, ma la vera minaccia esistenziale per l'umanità è il cambiamento climatico. Che ci sta, è una frase, però diciamo sono sempre toni un po' fuori dalle righe.
Pare che Putin abbia definito questi toni da cowboy hollywoodiano.
No vabbè, bellissimo.
Io comunque quando Biden utilizza queste parole mi immagino sempre Blinken che con la faccia
da facepalm proprio,
sì, come era successo
l'ha fatto di nuovo, raga.
Comunque, tornando alla questione dei prestiti, è curioso come Biden tenta di andare oltre la corte cercando di muoversi, no, andando a piccoli passi, perché mi rendo conto che comunque sono 400 miliardi di dollari, quindi è una cifra anche abbastanza importante da annullare, e quindi non mi sorprende che il Congresso, anche a fronte di tutte le altre spese che gli Stati Uniti stanno affrontando, si stia mettendo anche contro, non solo perché è Biden, ma anche perché sono tantissimi soldi, quindi un po' a mettere un pezzo di pane alla volta, insomma, viene da dire.
Bisogna dire che sembra funzionare comunque, sì, questa tattica, perché di fatto uno dopo l'altro piccoli pezzetti di debiti stanno andando via, quindi mi sento di dire bravo Biden dopo questa notizia, non so voi.
Anche io bravo Biden.
Ci sta, ma soprattutto speriamo che possa continuare così per i poveri ex studenti statunitensi che davvero hanno un fardello economico importante, sì, a inseguirli per gran parte della loro vita.
Torniamo a parlare della morte di Alexei Navalny, perché il Regno Unito nella giornata di mercoledì ha annunciato di voler intraprendere nuove sanzioni contro 6 persone che sono responsabili della colonia penale IK3, dove appunto è morto lo scorso venerdì il dissidente russo. E tra le persone responsabili punite dal Regno Unito c'è Vadim Konstantinovich Kalilin. È andato tutto liscio?
Credo sia Vadim Konstantinovich Kalilin.
Niente, anche oggi rimandato a settembre.
Lo stavamo per dire, nel senso, ce l'avevamo sulla punta della lingua.
Insomma, Kalilin era tra l'altro colui che gestiva direttamente la colonia penale, e quindi in sostanza il Regno Unito ha dichiarato che queste sanzioni sono frutto del fatto e delle accuse che appunto al dissidente russo sono state negate le cure e l'assistenza medica durante la sua prigionia, più inoltre la questione delle punizioni fisiche, perché non dimentichiamoci che tutti i giorni era costretto a uscire dalla prigione e camminare al freddo a temperature molto basse, ai limiti della sopportabilità, insomma. E l'annuncio arriva direttamente dal ministro degli esteri David Cameron, che peraltro non è l'unico a dare delle ulteriori sanzioni, in questo caso alla Russia, dato che comunque sia Unione Europea e anche Stati Uniti hanno dichiarato di voler intraprendere in qualche modo ulteriori sanzioni nei confronti della Russia. Sempre restando sulla questione di Navalny, la madre ha fatto causa alle autorità russe per il mancato rilascio del corpo e insomma la sentenza di questa causa non arriverà prima di 2 settimane, si parla del 4 di marzo, per un'udienza che dovrebbe svolgersi peraltro a porte chiuse. E un altro piccolo aggiornamento riguarda le modalità con cui Navalny sarebbe morto, perché in queste ore si sta parlando molto del pugno al cuore che il dissidente russo avrebbe ricevuto e che avrebbe comportato la sua morte. Infatti si tratta di un'ipotesi ripresa da diverse testate, e peraltro il pugno al cuore è una delle tecniche utilizzate dalle forze speciali del KGB. Quindi insomma se ne sta parlando, non ci sono conferme, però è una notizia che sta girando tantissimo in queste ore.
Sì, peraltro da ciò che ho letto praticamente una persona che lavora nella prigione dove era Navalny ha parlato con un attivista di un'organizzazione russa, e questo attivista ha poi parlato con un giornalista del Times britannico. Quindi si parla di questo pugno al cuore, in molti l'hanno ripreso, non so quanto effettivamente sia confermato e attendibile, esatto, come cosa.
Cioè quello che hai descritto è stato il percorso che ha fatto,
esatto,
questa informazione.
Esatto,
okay?
Sì.
Come siamo arrivati all'ipotesi di pugno al,
esatto,
cuore. Ok.
Sì, peraltro bisogna dire che questa tattica, che è terribile perché un singolo pugno al cuore ti può ammazzare, è una tattica diciamo già usata contro altri detenuti secondo appunto questa fonte, e diciamo che le prove sono abbastanza palesi perché c'è un ematoma all'altezza del cuore.
Immagino, certo.
E si dice che la morte sia avvenuta dopo questo pugno, dopo appunto questa passeggiata, sì, che effettivamente sarebbe avvenuta, ma con molti gradi sotto zero.
Immagino per destabilizzare ancora di più il corpo e, esatto, favorire probabilmente l'efficacia ancora più forte del pugno offerto, probabilmente.
Proseguiamo il nostro viaggio all'estero approdando in Alabama, dove la Corte Suprema ha decretato che gli embrioni formati attraverso la fecondazione in vitro sono da considerare bambini extrauterini.
Ok.
Di solito questi gli embrioni formati in vitro vengono congelati così da essere utilizzati in modo selettivo dalle coppie che hanno problemi di fertilità e che stanno cercando di avere un figlio o più figli. L'addetta stampa della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha dichiarato che questa sentenza genererà lo stesso tipo di caos creatosi dopo il rovesciamento di Roe vs. Wade, che vi ricordo era la sentenza che garantiva praticamente a livello federale il diritto all'aborto. Da quella sentenza gli stati hanno potuto decidere le proprie leggi sull'aborto e alcuni stati lo hanno completamente vietato. L'Alabama è proprio uno di questi. Dal 2022 infatti ha cominciato a imporre un divieto totale ed è lo stesso stato il cui procuratore generale ha addirittura minacciato conseguenze legali per chi aiuta le donne incinte che vogliono abortire a raggiungere gli stati degli Stati Uniti in cui lo possono ancora legalmente fare.
Insomma, in Alabama c'è un contesto.
Alabama, chiamiamolo contesto.
Esatto.
Per dirla piano, il mondo della medicina riproduttiva è in subbuglio e le cliniche dell'Alabama stanno procedendo a spostare i propri embrioni fuori dallo stato, dove però purtroppo in realtà si teme comunque un effetto domino, perché le conseguenze di questa sentenza possono essere molto gravi e portare ad accuse per omicidio per chi dovesse distruggere gli embrioni inutilizzati, che, parliamoci chiaramente, è una pratica usuale, perché come abbiamo detto gli embrioni vengono utilizzati in modo selettivo dalle coppie, quindi quando queste coppie riescono ad avere un figlio o i figli non hanno più bisogno dei restanti embrioni e quindi questi vengono distrutti, vengono eliminati.
Quindi comprensibile come insomma l'Università dell'Alabama si stia cautelando in un modo, perché hanno paura sostanzialmente di che arrivino accuse di omicidio.
Bambini extrauterini è balordo, eh? Sì. Cioè, anche sì, proprio come idea, come definizione, come concetto.
Proprio, sì.
Ma allora, siccome sono molto ignorante in materia, sono andata a cercarmi cioè esattamente il significato di embrione ed è il primo stadio dello sviluppo dell'organismo. Quindi, se non capisco male, si prova a fecondare tutti gli ovuli e poi se ne sceglie uno, giusto? E gli altri poi vengono eliminati.
Ripeto, questi vengono congelati, quindi perché poi alla fine non sempre vanno a buon fine, anche a volte anche se hai un embrione congelato rimani incinta, poi la gravidanza può non andare a buon fine, per quello ricorri a un altro embrione.
Ok, chiarissimo. È balordo, è molto balordo, non so bene, cioè è un po' come era quando era emersa la questione del rovesciamento di Roe vs. Wade, che dici, che cosa dobbiamo fare? Nel senso,
guarda, gli osservatori che ne sanno più di noi sicuramente di giurisprudenza, soprattutto per quanto riguarda gli Stati Uniti, fanno notare come ovviamente questa sentenza si sia fondamentalmente basata su principi molto antiscientifici. Sono, se ho capito bene, stati letteralmente citati dei passi della Bibbia.
Ah.
Beh, è giusto.
E della filosofia, se non sbaglio il New York Times parlava di Sant'Agostino.
Ok.
Un ottimo modo per motivare una sentenza di questo tipo.
Ci sono delle basi molto solide, perché arrivano direttamente dall'alto anche, soprattutto, quindi
da molto in alto.
Molto in alto. E non bene, non benissimo.
Benissimo,
no.
Passiamo al settore guerra.
Allora, un aggiornamento su cui vale la pena spendere due parole, perché dobbiamo parlare nuovamente delle trattative per un cessate il fuoco a Gaza. Questo perché Benny Gantz, che è il leader dell'opposizione, è membro peraltro del governo di unità nazionale di Netanyahu, nato appunto a seguito dell'attacco del 7 di ottobre, ecco, sono emersi segnali, per così dire, preliminari che sono buoni, diciamo così, come dichiarato da lui stesso nella giornata di mercoledì, e che potrebbero comportare un avanzamento di un possibile accordo. Ora, dell'accordo in questione lo sappiamo, parla di una pausa dei combattimenti a Gaza e quindi della possibilità di liberare gli ostaggi ancora tenuti da Hamas, che lo ricordiamo sono circa 130, di cui però si teme che 30 di questi siano deceduti purtroppo. Non è al momento chiaro però quali siano i cambiamenti che hanno portato a un progressivo avanzamento di queste trattative, anche perché comunque solo la scorsa settimana parlavamo di Netanyahu come ha dichiarato che il cessate il fuoco era arrivato a un punto morto, trattative.
Sì,
è arrivato,
no,
a un punto morto.
Proprio la delegazione aveva proprio abbandonato i negoziati.
E peraltro lo stesso Benny Gantz, ne abbiamo parlato anche in puntata, ha dichiarato che se entro la data dell'inizio del Ramadan gli ostaggi non verranno liberati, insomma, comincerà l'invasione via terra. Quindi, insomma,
Arafah,
esatto. Quindi
l'ultimo punto in cui sono ancora, diciamo, cercano rifugio più di 1 milione di palestinesi sfollati.
È un po' complicato capire da che parte il compromesso si è spostato, perché mi sembra che l'avanzamento ci sia stato perché Israele ha visto, ha messo sul piatto le sue cose. Probabilmente Hamas non ha ancora risposto, perché mi viene da dire così, però non lo so, insomma, vedremo probabilmente nei prossimi giorni, insomma.
Secondo me la cosa che più probabilmente è successa è stata che qualche consulente di Netanyahu gli ha detto: zi, sta succedendo un casino, se continui così perdi finanziamenti dalle forze occidentali, che raga ci sono, quindi bisogna far qualcosa. Secondo me è successa sta roba, è una mia ipotesi ovviamente.
Perché siamo passati da invadiamo entro il 10 a... Però no, comunque le trattative...
È comunque un cambio di tono importante, soprattutto da parte di un personaggio e una figura politica come Netanyahu, che è proprio uno stronzo. Cioè, nel senso che dall'inizio, dal 7 ottobre a ora, ha proprio avuto un atteggiamento da stronzo. Cioè, da persona che è proprio inamovibile, fuori da logiche anche di dialogo in generale.
Vero, vero, sì, assolutamente.
C'è anche un piccolo aggiornamento riguardo il procedimento intentato... Ne abbiamo parlato, no? Di un altro procedimento contro l'occupazione. Di Israele, dei territori palestinesi di Cisgiordania e Gerusalemme Est. Ieri gli Stati Uniti hanno preso parola per difendere l'occupazione che Israele porta avanti.
Che è illegale.
Beh, secondo le risoluzioni ONU, perlomeno dal 1966 in poi, sì, 67, scusate, perché poi il resto è un po' più opinabile. Io direi che è illegale da prima, ma dipende dal punto di vista che assumi rispetto alla geopolitica, forse.
Siamo arrivati ai Fish and Beats.
E go lì.
Ok, cosa succede oggi nei Fish and Beats?
Parliamo del video campagna sulla sicurezza stradale, diciamo, inventato e creato by Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Allora, ve la dico così. In questi video, allora, sono due video, il titolo è Fai l'unica scelta possibile, e c'è la versione maschile e quella femminile, che, per mio opinione personale, seguono degli stereotipi in cui, spoiler, potreste non ritrovarvici e capirete perché. A metà più o meno di questo video, praticamente lo schermo è come se si dividesse e ti fa vedere due scenari. In uno scenario si seguono, diciamo, le regole, quindi non si usa il telefono, si rispetta la velocità, eccetera. E nell'altro invece questa cosa non succede e crepano.
Quindi è un classico expectations versus reality.
Esatto, dove quasi. L'expectation
è la legalità,
è la legalità,
la reality è la reality.
Però c'è un ma, perché io so dove andiamo a parare adesso.
Esatto, quindi perché ne stiamo parlando? Per una polemica che ha scatenato sui social, perché in particolare nel video delle ragazze, queste stanno andando in serata, quindi ci sono loro che fanno mood della serata e l'altra aggressive.
Sto malissimo.
Sì, no, sono balorde. Oppure tipo make-up, che vabbè, ci sta, nel senso...
Devono far capire comunque che
sono ragazze.
Esatto.
E che stanno andando in discoteca.
Ehi, ho le tette.
Mi trucco, sono femmina.
Comunque, cosa succede? Che salgono in macchina, quindi inizia la scena doppia. Nella scena legale c'è la passeggera al lato della guidatrice che le fa vedere un tipo di Tinder. Lei dice no, ora sto guidando. Okay. E quindi non succede niente.
Brava,
arrivano la serata aggressive e make-upate. Invece, nell'altra realtà, quella illegal, praticamente questa fa vedere degli addominali alla nenna che guida, questa si gira e crepa.
Incidente, ok.
Oh no. Questi addominali erano davvero un mozzafiato.
Dice proprio: questo non è una tartaruga, è una luce, no, è un dragone.
Oh Cristo.
No, dice una cosa del genere. Vabbè, è lettera da far vedere. Comunque, ma perché la polemica? Perché? Perché le due tipe dietro, ma anche quelle davanti probabilmente, anche se si vede meno, non avevano la cintura.
Nel video, nella parte legale?
No,
in
tutto. Anche nella parte legale, che dici, e che cacchio, cioè...
Cioè, nella parte legale è un po' balordo. Nella parte, insomma, dove tutto va un pochino...
A rotoli.
Ci può anche stare, però se mandi un messaggio nella parte legale...
No,
dovrebbe...
esatto.
Quello è un po' un problema.
Non so, in realtà, se sia stata una cosa proprio calcolata o se sia frutto del caso e del caos.
Non so, ma nella parte in cui, insomma, dovrebbe essere tutto legale, non sarebbe dovuto accadere, immagino, no? E la cosa che mi fa ridere di questi errori, perché immagino sia stato un errore di produzione, è che, cioè, quando registri un video... Poi dopo lo devi montare, poi dopo qualcuno lo deve riguardare. Cioè nessuno, in nessuna di queste fasi si è accorto che non c'erano le cinture.
Peraltro parlando di messaggi, cioè io ho visto il video e come hai detto tu Chiara si vede che la cintura non si vede, soprattutto per i passeggeri di dietro, mentre per quelli davanti è un po' ambiguo, però sembra che non ci siano. Per i passeggeri di dietro il messaggio è ancora più pesante, perché le cinture di dietro sono anche quelle meno utilizzate, soprattutto quando si viaggia in tanti. Cioè almeno parlo per esperienza e anche parlo per situazioni in cui solitamente chi si siede dietro, a meno che non deve fare viaggi lunghi, la cintura non se la mette. Quindi anche far passare quel messaggio dove le persone di dietro non sono con la cintura è un po'...
Sì, non era calcolato sicuramente. Peraltro, per chiudere, la parte maschile, che non c'entra con la polemica ma ve la voglio comunque dire, e questo Andre sentirei proprio la virilità che scorre nelle tue vene.
Sentiamo.
Praticamente stanno facendo una gara di velocità ed è una cheat del TikToker che ha ucciso il bambino, secondo me.
Okay.
Perché ci sono loro che guardano un video e dicono: ah, sono arrivati a 200 km orari, lo dobbiamo fare anche
facciamo
noi.
Anche
e ci sono
noi.
Loro che fanno... Così, nella parte illegale crepano, nella parte legale lui a una certa dice: sai cosa? Ho fame, andiamo a mangiare.
Ma sempre a 260 vanno a mangiare, cioè nel senso, non lo so. Al drive-in.
Speedy drive-in.
Sbarchiamo alla trend zone. Allora, quest'oggi ci affidiamo ai Google Trends. Abbiamo al primo posto Simona Tagli, che festeggia 60 anni e, non lo so, l'articolo della Gazzetta dello Sport si intitola Dal voto di castità alla dieta di Briatore.
Che è un titolo.
Articoli di spessore.
Ci sta. Poi abbiamo Mia Martini per un premio dedicato a lei, che si svolgeranno il sabato. Poi abbiamo Inter Miami.
Che cos'è?
È una squadra di calcio americana, comprata da David Beckham, tra l'altro. E ci gioca Messi, quindi sicuramente hanno giocato, hanno vinto.
Poi abbiamo Marion Russ, che credo sia un ciclista, che ok, ha detto qualcosa di strano, probabilmente. E poi Rupnik, che è un ex gesuita, diciamo, autore di abusi.
A quanto pare sì, accusato di abusi.
Ah, ottimo.
Un ex gesuita,
Ex gesuita, sì. Beh, direi molto allegri, molto allegri questi
trend. Tra l'altro forse il ciclismo è la prima volta che, tra tutti gli sport che ci tocca prendere ogni volta nei trend, che compare probabilmente.
Che lo capiamo, è vero.
Probabilmente.
Comunque era davvero una donna Marion, non era un uomo. Davvero pesanti le dichiarazioni rilasciate da Patrick Lefebvre in un'intervista al periodico belga nei confronti di Julian Alaphilippe e della sua compagna Marion Russ.
Raga, mi dispiace, ho aperto.
Ma perché sai che io ho pensato a Lady Marion di Robin Hood?
Sì, non ho minimamente ragionato.
E questo era tutto.
Vi ringraziamo per averci fatto compagnia, vi ricordiamo l'email di redazione@breakingitaly.it e ci vediamo dopo con Breaking Italy. Thank you.